c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove e da un anno non torno. Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce. Un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano, che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
E con questo capolavoro ho l'onore di presentarvi un attore, uno sceneggiatore, un comico, drammaturgo, scrittore, davvero non saprei cosa dire ancora di più, ma soprattutto un sognatore e un uomo dall'animo gentile, ecco, io lo presenterei così. Paolo Ruffini, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ciao,
dall'animo
grazie,
gentile,
grazie,
ci sta come sintesi di quello che sei tu?
Sì, grazie, gentilissimo.
Dall'animo buono.
Che bello che avete fatto sentire tutto il brano, vedi?
Ci mancherebbe, l'hai scelto tu e ti chiedo per quale motivo hai scelto questo brano.
È un brano che amo molto, fra l'altro è all'inizio e alla fine del mio ultimo romanzo, si chiama Benito Presente, ed è un brano che mi piace tantissimo perché parla appunto del tempo sognato che bisognava sognare, di un'attesa, l'amore è sempre attesa, e poi parla del tempo, fondamentalmente si dice sempre che il tempo passa, ma in realtà passiamo noi, il tempo non passa mai, no? Quindi è una dinamica che mi interessa molto, che mi piace, quella del fatto di passare. Forse dobbiamo essere capaci noi di spostare il punto di vista, di non fare in modo che sia il tempo a osservare noi, ma siamo noi a osservare il tempo.
Ecco, oggi ci sono tante donne al tavolo di Rete 1.
Abbiamo... una bella notizia.
Ed è una bella notizia. Ecco, per te, noi abbiamo parlato, scusami, dell'integrazione della figura della donna, di integrarsi attraverso la lingua italiana, quindi di imparare la lingua del posto. Ecco, per te, che significato ha la figura della donna e soprattutto se è cambiato nel corso del tempo, cioè a quando avevi 20 anni a oggi?
Sì, beh, ma la figura della donna per me, la donna è Dio in terra, insomma, è un essere umano che riesce a generare, che è una cosa che è delegata soltanto a Dio, quindi è la rappresentazione più vicina al divino che uno possa immaginare, insomma. Penso che la donna ha soltanto un difetto di natura, cioè che a volte mi fa cadere la stima nelle donne, il fatto che si innamorino degli uomini, e questa cosa... penso che è una bassezza che non mi sarei mai aspettato da una donna, cioè il fatto che siano creature così intelligenti e così sensibili che talvolta scivolano sull'innamoramento verso esseri umani molto più basici come siamo noi, però insomma penso che possano essere perdonate.
Tu non pensi che noi riusciamo ad ispirarvi all'elevazione allora a quel punto?
No, assolutamente no, ma a parte di scherzi, non c'è una classifica ovviamente sul meglio e sul peggio, mi leverei subito dalla classifica. Noi abbiamo un'unicità come genere, che sia maschile, sia femminile, che sia tutto quello che uno si sente di essere, che va benissimo che sia. Penso che ci sia una cosa legata alla mamma che va qualcosa, è qualcosa di più. Io sto intervistando tante persone anziane, persone del 90 anni mi dicono ancora che manca la mamma. Cioè io ricordo sempre che quando noi nasciamo con una corda legata all'interno della nostra mamma, cioè è una cosa bellissima che veramente sconfina nel soprannaturale, nell'ancestrale, nel divino. La donna è capace di fare qualcosa che l'uomo non può fare, insomma. Quindi penso che sia nata prima la donna, proprio a somiglianza di Dio.
Per te,
Madonna, abbiamo conquistato così, che cose mi escono da questa bocca,
davvero? No, beh, in ogni caso tu, grazie ai tuoi 1000 lavori, adesso appunto hai il format babysitter con i bimbi, poi la badante che hai appena citato, il tour teatrale di In Don Down alla ricerca di Dio, io, espressione della parola di Dio, hai osservato tantissimo, anzi hai, come dire, una posizione privilegiata per osservare gli animi umani. C'è un comune denominatore o qualcosa che ti ha cambiato appunto nell'arricchirti vedendo cose diverse degli altri?
Sicuramente la memoria che perdiamo, nel senso che la memoria è uno degli elementi che distinguono la nostra infanzia e il nostro periodo più adulto, cioè quando si diventa anziani si hanno problemi con la memoria, si hanno problemi essi derivati da una patologia neurologica che è l'Alzheimer, ma al di là di quello no, mi sono scordata, non mi ricordo più, oppure quando noi siamo bambini non ci ricordiamo di quando siamo bambini, quindi quando siamo più vicini e più lontani, cioè nel senso quando siamo più vicini a Dio perché siamo appena nati, quando siamo più vicini a Dio perché ce ne stiamo andando, è un momento in cui sembra che la memoria ci serva di meno e forse siamo più legati al presente, e questa cosa è entusiasmante, mi piace tantissimo e mi commuove pensare a degli esseri umani che a volte hanno delle vite talmente interessanti che non sono nei talk show del sabato pomeriggio, della domenica pomeriggio, perché non sono famose, ma ci sono delle vite molto interessanti e molto, molto belle proprio perché hanno un'intimità e una saggezza, no? Si dice sempre la saggezza dei bambini o la saggezza degli anziani, difficilmente si dice la saggezza dei cinquantenni, perché quando siamo arrivati e quando ce ne stiamo per andare da questo pianeta sicuramente custodiamo delle verità che sono senz'altro più profonde di quelle che poi alla fine invece durante la vita ci inquinano pensando a soldi, tasse, lavoro o tutte cose che con la vita c'entrano meno.
Ecco, una società che ci mette alla prova con una pressione non indifferente, quello di avere sempre più competenze, di imparare, di memorizzare sempre più informazioni, quindi tu dici invece forse dobbiamo rivalutare invece il concetto proprio di dimenticanza, di dimenticare anche tante cose.
Esatto, no, perché dimenticare è diverso da scordare, dementico vuol dire via dalla mente, invece scordare vuol dire via dal cuore. Tante persone dimenticano, ma tengono nel cuore le verità, e questo è fondamentale, perché noi forse quello che dovremmo veramente fare è nulla. cosa che noi non facciamo più, cioè noi dovremmo semplicemente vivere forse, e vivere vuol dire anche a volte non fare niente. C'è un bellissimo concetto taoista che è definito Wu Wei, ed è difficile da tradurre, ma è l'azione del non far nulla, che è quella che fanno i grandi saggi, i grandi filosofi, da Sai Baba, Diogene, ma anche Gesù per certi aspetti, quando c'erano dei discepoli andavano lì e dicevano: maestro, ma io cosa devo fare per risolvere questa situazione? La risposta è niente, è galleggiare, è vivere, e vivere è difficile, però è quello che ci chiede forse di fare la nostra stessa vita, cioè è quello che fanno i bambini, cioè vivono, si svegliano la mattina, giocano, vanno a scuola, pranzano, giocano, vanno a scuola, e sono nel divenire, sono nel presente, sono attenti a quello che sta succedendo ora. Noi ci distraiamo, noi fumiamo l'Icos, guardiamo il sotto, diciamo, il dispositivo che ci porta fuori da questa realtà in un'altra realtà dove non siamo noi, la nostra identità, un nickname con un profilo Instagram che pensiamo ci rappresenti, ci mettiamo un filtro davanti per sentirci più belli, ma quello non è il nostro presente, è un avatar che vive da qualche altra parte, ma che con la vita non ha niente a che fare.
Ma tu fai tantissime cose in realtà, quindi riesci a non fare niente?
Io sono un iperattivo che cerco il niente, nel senso che alla fine cerco di non fare niente, ma lo facessi come, cioè io tutto quello che faccio lo faccio appunto un po' per noia, perché la noia mi serve solo ogni tanto, perché la noia mi dà modo di essere creativo, e poi ho dei momenti come questo che sono compulsivo, perché comunque sono a teatro stasera a Torino a fare Sapore di Mare, poi sono Radio 24 alle 20, poi c'ho un romanzo fuori, poi c'ho... quindi tutte queste cose mi consentono di diversificare, ma in realtà sono studi empirici rispetto a quello che ti sto dicendo ora, cioè come se io lavorando facessi un'università, insomma, in più un ulteriore corso di una facoltà di laurea dove sto indagando dentro me stesso per trovare delle cose belle da raccontarmi, poi se qualcun altro le vuole sentire e condividerle con me sono felice, insomma, però cerco semplicemente di non far pensare ai loro problemi le persone per un paio d'ore, qualsiasi cosa faccia, sia teatro, radio, TV o cinema.
È un modo anche per te però un po' di estraniarti magari dalle tue di problematiche, di pensieri?
No, io ho problematiche abbastanza banali, insomma, poi non ho figli, non ho una vita piuttosto movimentata, nomade, con problemi comuni tutto sommato, problemi più interiori, ma quelli che possono avere tutti in questo momento storico. Per le persone particolarmente sensibili non è un periodo semplice questo.
Ecco, qual è la tua ricetta però per sopravvivere in questo periodo per tutte le persone come te, ipersensibili?
Tanto fregarsene altamente del giudizio, levarti il giudizio di dosso. Come dire, anche privare le parole di più significati. Oggi dietro una parola sembra che ci siano nascoste delle densità occulte. Non aver paura di sbagliare, perché probabilmente tra tanti anni tra un robot e un essere umano si capirà chi è l'essere umano appena qualcuno dei due fa una sciocchezza. Quindi non aver paura dell'errore, fottersene tantissimo e cercare di divertirsi. Che divertirsi e divertendosi si imparano. I bambini giocano, ma non è che giocano per divertirsi, i bambini giocano perché divertendosi imparano qualcosa. Quindi non dimenticarsi che forse l'unico senso vero nella vita è amare e divertirsi. Questi sono i miei comandamenti.
Avendo a che fare appunto ultimamente con i bimbi per babysitter, invece con gli anziani per la badante, hai più voglia di avere dei figli o hai più paura di invecchiare?
Ma guarda, no, non ho paura di invecchiare, non ho voglia di avere figli per ora, però insomma non è una cosa che mi... cioè nel senso invecchio volentieri, però volendo si cresce sempre, non si invecchia mai. Penso che il momento migliore per essere bambini è a 50 anni, insomma, perché si ha una consapevolezza migliore dal punto di vista spirituale, dal punto di vista proprio del gioco. E poi nel senso, anzi penso che per una donna, non lo so, per un uomo proprio... io sono in un periodo fantastico, cioè psicofisicamente mi sento strepitoso, sono sessualmente, a livello emotivo, a livello spirituale, quindi sono top.
Cioè in realtà non è dato forse dall'età, ma dalla consapevolezza che uno magari può raggiungere indipendentemente dagli anni, cioè chi è molto consapevole già giovane, chi non lo è mai, quindi...
Ma sì, ma poi ogni età, no, la banalità è che ogni età ha una meraviglia, una consapevolezza, una bellezza. Ieri ho parlato con un signore di 89 anni e sembra un ragazzino, dice: ora mi piace una, speriamo che mi ci posso fidanzare. E io la trovo meraviglioso, insomma, la vita è possibile, cioè la vita è, ecco, una grande frase, la vita è possibile.
La vita è possibile, questo è bellissimo.
La vita è possibilissima, insomma.
Tu che hai fatto mille cose, sono più importanti gli arrivi o le partenze?
Io penso sempre il tragitto, nel senso che quando tu vai a fare una vacanza a volte non ti ricordi di quando arrivi, ma ti ricordi di quella trattoria in autostrada in cui ti sei fermata e dove si mangiava tanto bene. È importante quello che non pensavi fosse importante, insomma. Un pochino come le fotografie, a volte quelle che ti rimangono più impresse sono quelle sfocate o quelle che volevi buttare, no? Nell'errore c'è tanta umanità. È come quando vedi un film, io a volte... c'è sempre nostalgia di quando vedevo i film un po' sgranati, un po' male, ora vederli in HD, vederli perfetti, mi annoia un po'.
In conclusione, Paolo, visto che il programma si chiama Diamoci una mano, chi è che ti dà sempre una mano, sia nel lavoro, nella tua vita, qualcuno, ecco, che, sul quale puoi sempre contare?
È una bella domanda, sono poche persone che di notte potrei chiamare che riuscirebbero a venire sempre, no? Esatto. Mi viene in mente, ora non volevo fare promozione, però c'è un libro che mi sta prendendo la testa su cui ho parlato. Io sai che ho scritto un romanzo che parla di un uomo di sinistra che torna indietro nel tempo nel 1890 e diventa maestro di Benito Mussolini. E quando si trova davanti al piccolo dittatore che ha 7 anni, c'è un bivio, no? Cosa faccio, lo ammazzo o lo educo? E si chiama Benito Presente questo libro. E lui ha voglia, alla fine decide, quel bambino di 7 anni che avrebbe compiuto dei grossi crimini, di dargli una mano. Secondo me una mano non si dovrebbe negare a nessuno, non c'è nessuno al mondo, in questo mondo, che non abbia diritto di ricevere un aiuto la prima volta che lo chiede, ma non c'è nemmeno nessuno al mondo che non abbia diritto di ricevere una mano anche se non lo chiede. L'aiutare qualcuno, anche a maggior ragione se è qualcuno che non si conosce, è la miglior forma per aiutare noi stessi, perché la vita è esattamente come un moltiplicatore. Se metti in circolo un palloncino ti torna una mongolfiera, se metti in circolo un trastorino ti arriva una frana. Quindi credo che la mano si debba negare a nessuno.
Paolo, davvero ci hai regalato un momento di riflessione e di introspezione preziosissimo. Verrai in Svizzera, tornerai, dici.
Ma invitatemi quando volete.
Da qualche parte qui vicino, quando è che possiamo vederti? I tuoi prossimi appuntamenti.
Anche la presentazione del libro o per uno spettacolo, sai che faccio Ding Dong Down con i ragazzi disabili. Faccio, o se no, davvero anche per il libro sto facendo tanti giri, mi farebbe piacere venire a presentarlo. Insomma, chiamami quando vuoi, volentierissimo.
Grazie ancora a Paolo Ruffini.